mandato Mosè in Madian a fare il pastore. Però possiamo fare una riflessione pure ancora ulteriore. Mosè, potremmo dire, si mette in un tipo di vita che è stato di alcuni personaggi importanti nella storia della salvezza: Abramo, Isacco, Giacobbe, erano tutti pastori. Quindi quasi il testo ci vuole suggerire che c'è un ritorno e una ripresa di tradizioni che forse Mosè, ma sicuramente tutto il popolo, aveva perso un po' di vista. Dimenticato sarebbe proprio gravissimo dirlo, però aveva perso di vista, sotto una situazione di dolore, di sofferenza, di oppressione, quella lì, che veramente non faceva respirare. L'abbruttimento di cui ho parlato, Mosè riprende una vita che era stata già quella dei suoi, quella dei patriarchi. Allora, adesso, gli ultimi versetti del capitolo, importantissimi, sono versetti di transizione questi, chiudono una parte e un periodo e ne aprono un'altra parte e un nuovo periodo. Dopo molto tempo, versetto 23, sempre il 2, stiamo finendo il 2, dopo molto tempo il re d'Egitto morì, ecco un periodo che si chiude, questa era l'inclusione, vi ricordate? Questo era il re che non aveva conosciuto Giuseppe, muore. Ritorniamo in Egitto, c'è stata una pausa a livello di situazioni e di luoghi. Egitto, Madian, adesso siamo da capo in Egitto. Muore quel faraone, quello che ha scatenato l'oppressione. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Punto. Dio, versetto 24, ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio, versetto 25, guardò la condizione degli israeliti. Virgola, Dio se ne diede pensiero. Tutto quello che non ha detto in due capitoli, adesso. Allora, vogliamo cominciare. Facciamo l'analisi che ho indicato da fare insieme. Che dobbiamo vedere? Le azioni, i verbi. Quanti verbi ci sono? Vediamo un po'. Contateli. Gli israeliti gemettero. Uno. Alzarono grida di lamento. Due. E il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Tre. Sono le azioni del popolo. 24. Dio ascoltò il loro lamento. E so quattro. Dio si ricordò della sua alleanza, esso 5. Dio guardò la condizione degli israeliti, esso 6. Dio se ne diede pensiero, esso 7. Come sempre, o quasi sempre, 7, il numero 7 ritorna. Tre azioni del popolo e quattro azioni di Dio. Beh, già abbiamo visto questo, che è importante. Quindi si chiude un periodo e gli israeliti gemettero. Però lo sappiamo, cioè queste azioni del popolo già le conosciamo, è così, stanno soffrendo parecchio. Anak gemettero. Dopo lunghi giorni, no? I figli di Israele dalla schiavitù, un altro termine, quante volte ritorna questo termine qui, schiavitù? Il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio guardò la condizione degli due, schiavitù, e la condizione di Israele, che è quella di schiavitù, no? Quindi tre riferimenti a questa condizione. Allora, dove stai? Ho perso un po'. Vediamo. Vabbè, facciamo lo stesso. Qui viene messo in atto. No, 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 quel modo mi fai tu. Vediamo se sta lì. Ma mi pare di no, questo l'ho messo. No, 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 e non è quello. Allora, tutti questi verbi hanno una connotazione particolare. Sono verbi che vengono usati quando si tratta di impostare un discorso giuridico. Attenzione, adesso parliamo di una cosa importante, quindi hanno una connotazione giuridica. Si ritrovano in vari episodi. A questo punto, qui ci sono due soggetti, tre, uno che muore, il faraone, però ci sarà un successore. Poi c'è il popolo che grida verso il cielo, e poi c'è Dio che raccoglie. Nell'analisi di questi versetti, che sono importantissimi, abbiamo detto, sono importantissimi, perché fanno progredire il racconto, dobbiamo uscire da questa situazione pure noi, e per uscire noi devono uscire pure loro. Allora viene intentata in questo momento intentato un procedimento. Nel diritto processuale di Israele, anche se non è codificato come la nostra procedura penale, no? Che ci dice i gradi, tutto, però si sa, eppure dalla Bibbia viene fuori, che c'erano due tipi di procedimento. Uno che potremmo definire con la parola mishpat.
E un'altra con la parola riv. Allora, mishpat, procedimento, è un tipo di processo. Ci sono tre soggetti: l'accusatore, cioè quello che ha subito un danno e presenta istanza, l'accusato e il giudice. Nel caso di chi sarebbe stato il giudice? Il re, per esempio, il giudice supremo. Quindi un giudizio, un processo vero e proprio, che si concludeva con una sentenza di colpevolezza e con una pena. Fin qui? È chiaro? ma che era un altro tipo di processo. Un processo che parla, un processo che è organizzato così: c'è un accusatore e c'è un accusato, ma l'accusatore non ricorre all'istanza superiore, al giudice che poi deve decidere, ma tenta un accomodamento della questione per via, potremmo dire, tra parentesi, extragiudiziale, ma personale con l'accusato, benevolo, potremmo dire, no? Rosa mi ha fatto un danno, io la chiamo e dico: Rosa, perché mi hai fatto questo? Mettiamoci d'accordo. State seguendo fin qui? Mishpat, io sono il re. Ivo ha subito un furto.
La parte lesa.
E la parte lesa viene davanti a me e chiama in giudizio per questo reato Donato. Dice: lui è stato.
Accusato.
E stanno davanti a me. È chiaro che poi dentro questo tipo di procedura entrano pure i testimoni. Alla fine il giudice
decide.
Vi ricordate il capitolo 3 del libro, del secondo libro, del primo libro dei re? Salomone, quelle due donne che sono andate per sapere di chi era il bambino, è questo Mishpat, e alla fine il re ha dato il suo giudizio inappellabile. Quindi io alla fine do una sentenza e dico: Donato è colpevole e deve pagare oppure deve subire questa pena. Questo è chiaro, Mishpat? Rib è una controversia che si può risolvere in via benevola. Adesso vedremo, ha fatto un esempio di quel del Mishpat, adesso faccio un esempio, lo leggeremo, di un RIV. Una parte chiama l'altra parte ad arrivare a un accordo benevolo con riparazione dei danni senza sentenza e senza pena.
Conciliazione.
D'accordo? È presente nella Sacra Scrittura, sono presenti questi due tipi di giudizi, di procedure, potremmo dire, processuali. Allora, una l'abbiamo vista, il caso di Salomone, no? Un'altra la possiamo vedere nel libro del profeta Michea, per esempio, chiarissimo, un bel brano. Capitolo 6. Profeta Michea è uno dei profeti minori, andate all'indice e trovate. E in mezzo ai profeti minori, voi vi sbagliate, sono poche pagine. Allora, chi ha la Bibbia così, 2228, capitolo 6, questa Bibbia. Capitolo 6, versetto 1. Allora, ascoltate dunque che dice il Signore. Su, illustra la tua casa ai monti e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenti della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, è in lite con il suo popolo, e sta aperta una controversia con il suo popolo, Quindi qua dice proprio il traduttore, proprio rifacendosi a questo fatto, che può essere una procedura, dice: è in causa
popolo mio, che cosa ti ho fatto? Aspettate, chi sono i testimoni che chiama in questa controversia? Quali sono i testimoni? I monti, i colli, devono essere testimoni. Allora, popolo mio, che cosa ti ho fatto? Vedete il tentativo di riconciliazione benevolo. Oh, è lui l'offeso. E invece dice, oh, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondi, a te. Ma non la vuole almeno la risposta per adesso, eh? Perché subito attacca. Forse da lui delle risposte. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto? Ti ho riscattato dalla condizione di schiavitù, quella che adesso stiamo cominciando a conoscere, e ho mandato davanti a te Mosè, Aaron e Maria, la famiglia. Popolo mio, è per questo che mi stai offendendo? È per questo che stai rompendo l'alleanza con la tua infedeltà? Perché ti ho fatto questo? State capendo che cos'è il Riv, la controversia. Popolo mio, ricorda le trame di Balak, re di Moab, e quelle che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricorda quello che è avvenuto da Sittim a Galgala per riconoscere le vittorie del Signore. Sta parlando sia del cammino nel deserto e sia dell'arrivo nella terra promessa. Ecco qui. Ha fatto l'accusa, questa era l'accusa. In che consiste l'accusa di Dio? Si può fare anche fra due persone, ma teologicamente a noi ci interessa quello che fa Dio. Allora, lui sembra che sia l'accusatore, ma come si difende? Dicendo, ma che c'è da dire? Io che ho fatto? Ti ho liberato dall'Egitto? Ti ho assistito mentre tu entravi nella terra promessa? Ti ho dato la terra promessa? È la mia colpa? È un'accusa che ti punge il cuore, no? È un'accusa che dovrebbe pungere il cuore a poco, eppure a noi. Che ti ho fatto? Perché mi tratti così? Allora, ecco la controparte. Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi presenterò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Allora, che significa? Che la controparte ha capito tutto e riconosce la sua colpa, e allora e passa, possiamo dire, alla sentenza. Dice, io che faccio? Io che faccio per riparare al male provocato, che ti ho offeso in questa maniera? Che faccio? Non basta andare al Tempio e offrire olocausti, vitelli, che il Signore, dopo questa offesa, gradirà migliaia di montoni e torrenti di olio a miriade. Questo gli basta, che vado e canto e grido e faccio e prego e vado al Tempio e poi me ne torno a casa. È questo che gli basta? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato, fa riferimento a una cosa che poi vedremo nel libro dell'Esodo, l'offerta dei primogeniti. Dici, che devo fare, mo? Hai ragione, che devo fare? Hai ragione, Signore. Ma che devo fare? Forse, questa è una domanda retorica, tutte queste cose non servono. E allora, di tu. Come dobbiamo fare per riconciliarci? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te, praticare la giustizia. amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio e fa pace. Ecco qua, hai capito? Ecco qua. Ecco, questa è un rito, una riconciliazione extra processuale, potremmo dire, tra due parti, una offesa e l'altra che ha offeso. Una riconciliazione benevola, amichevole. Ora, nel caso nostro, adesso, ditemi voi, questi versetti a che cosa chiamano? È l'allestimento di un mishpat?
No.
O l'allestimento di un rev? No, no, pensateci bene,
Sono tre versetti.
Allora, ho detto che qui ci sono dei verbi con connotazione giuridica. Gemono, alzano delle grida, vogliono farsi sentire da chi? E questo grido sale dalla condizione di schiavitù, dalla situazione che vogliono denunciare. A chi la vogliono denunciare? A un'istanza superiore, a un giudice, a un Dio. Ecco, Elohim ancora qui, ancora Elohim. Chiedono la costituzione del tribunale. Qui si mette in atto un mishpat vero e proprio, solo che durante il racconto vi accorgerete che Dio, l'istanza suprema, cercherà un accordo extra processuale alla parte che ha offeso, è colpevole, al faraone. Saranno le piaghe. Tenterà a più riprese la conciliazione. Stando così le cose, quello che avverrà, che cos'è? Il passaggio del Mar Rosso. Poi, quindi, si parte da un mishpat chiesto dal popolo. Dio passa a un tentativo di conciliazione col faraone, è bellissimo questo, per poi arrivare purtroppo a una sentenza, a un mishpat con sentenza. E quale sarà la sentenza? La morte nel passaggio del mare. Dopo che Dio avrà dato tante, tante possibilità di conciliazione, di riconoscimento della colpa e di conciliazione. È chiaro? Inizia un grande giudizio. La reazione di Dio appare quella di un giudice in questi versetti che procede ad un'inchiesta per accertare la sussistenza del reato. Vedete? Dio ascoltò il loro lamento. Prima di tutto ascolta. Di solito è il popolo che deve ascoltare lui. Adesso è lui che ascolta il popolo. Questo è un verbo impegnativo, Shema Israele, ascolta. Adesso lui ascolta il suo popolo, è lo stesso verbo. E questo dice tanto. E questo dice tanto, eh? Ed è bellissimo, questo Dio che ascolta. Il grido. Attenzione, questo verbo, importantissimo, lo si usa in un salmo, il Salmo della Passione. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste sono le parole del mio grido. Stesso termine che si usa qui. Del mio ruggito sarebbe, il mio grido forte, dice l'orante, in situazioni disperate. Il popolo, in situazioni disperate, grida verso il cielo. Ruggisce verso il cielo, eh? Quel cielo che fino adesso è sembrato chiuso, quasi indifferente, ma che adesso vedremo che non lo è stato affatto. Il problema che vi ponevo stamattina, eh? Adesso ascolta, sta ascoltando. E ancora, si ricordò, un altro verbo impegnativo, quindi shamà è il verbo dell'ascolto, dell'obbedienza. Zakar, ricordarsi, è il verbo della liturgia. Zakar, ricordarsi, zikaron, il ricordo, no? Il memoriale, ricordarsi. Noi siamo chiamati sempre a ricordarci di che cosa? Di quello che lui ha fatto. Vedete, Michea 6, e forse perché ci ha fatto uscire dall'Egitto? Noi siamo chiamati sempre a ricordarci e a fare memoriale, e questo significa, lo sappiamo, l'abbiamo sentito altre volte, diventare attori di quello che si ricorda. Questo vuol dire Dio. Adesso Dio è lui che si ricorda. Che significa? Lo stesso verbo, che significa? Che nel momento in cui si ricorda rende attivo il ricordo. Quindi di che si ricorda? Dell'alleanza, la berit, altro termine impegnativo, l'alleanza che ha fatto con Abramo, con i patriarchi. Sembrava che il popolo se ne fosse dimenticato, invece l'autore ci dice il popolo sì, forse, ma Dio no. Anche se sembra silenzioso, taciturno, per fatti suoi, lui no, lui si ricorda. Dio guardò la condizione degli israeliti, è lo stesso verbo della ragazza che guardava, che osservava, è lo stesso verbo delle due levatrici che dovevano osservare, hanno osservato. Adesso è lui che guarda con questo sguardo attento, profondo. Lo sguardo di chi fa, si coinvolge nelle cose, eh? Le levatrici si sono coinvolte nel problema della scelta di vita e di morte, si sono coinvolte. La ragazza era coinvolta, e come? Guarda, coinvolta per il destino e la sorte di suo fratello. Adesso lui, Dio, guarda, guarda la condizione, si coinvolge dentro questa condizione e ne fa esperienza, se ne diede pensiero. Il verbo ebraico yada, conobbe, dove il verbo conoscere, pure Totò lo sapeva, significa entrare dentro la situazione, a livello di vita affettiva fra uomo e donna. Conoscere significa avere vita intima, quindi entra dentro la situazione. Non è tradotto conoscere, se ne diede pensiero, ho detto, è conoscere. Allora, detto questo, belle queste azioni di Dio, eh? E le volete ricordare? Scrivetemele. Io ascolta, poi ricorda i suoi impegni, poi guarda attentamente e si coinvolge dentro le situazioni. Non è uno spettatore, un po' distratto, che ha perso il filo del racconto, no, in questi due capitoli, e adesso si sveglia, no, Dio non è così, è così, è Baal, ce lo dice il racconto di Elia, il suo scontro con i profeti, primo re 19, no? Forse gridate di più, perché forse è impegnato in viaggio, forse si è addormentato e non vi sente. No, Dio no. Allora, ascolta, si ricorda di quello che lui ha promesso, ha fatto e farà. Poi volge il suo sguardo, bellissimo questo Dio che volge il suo sguardo, perché questo volgere lo sguardo mi fa ricordare tante cose, o no? Mi fa ricordare tante cose. Questo Dio che guarda e si compenetra e poi scende. È quello che fra poco racconterà. E poi scende. Mi fa ricordare. Non andiamo su temi che non c'entrano. Allora, hanno gridato, lui ha sentito, si è ricordato, se no chiudiamo la Bibbia, Silvano. Davanti a una domanda di questo, chiudiamo la Bibbia. C'è bisogno di tutto questo? Lui è Dio, noi siamo creature, fa quello che vuole. O no? È così, tu mi fai una domanda, mo c'è bisogno che gridassero, che vuole dire? Che vuole dire? E tu c'è bisogno che gridi quando soffri? E Gesù c'era bisogno che gridava sulla croce, hai capito? E tu prendi tutta la narrazione, tutta l'annulli così con una domanda. Allora, e se ne diede pensiero. Quindi, e mette su un mishpat. Ma lui è, non è solo il Dio, lo impareremo, non è solo il Dio degli ebrei, eh? Dio è Dio pure degli egiziani. Lo sapete questo? Avete capito che lui è pure il Dio del faraone? Che in fondo forse poi capiremo che pure il faraone gli sta a cuore. Solo che è chiamato a fare giustizia. E si mette in moto. Allora ricordatevi questi verbi, si mette in moto. Partiamo proprio da questo per le riflessioni. Nella Bibbia ci sono molti esempi di questi due tipi di comportamento. A voi, pian piano, nella vostra vita, nelle vostre letture, di saperli individuare, no? Per quanto ci riguarda, abbiamo detto che col faraone Dio prima comincia un mishpat, poi cerca una riconciliazione, mette in piedi una controversia per cercare di convincerlo e poi alla fine è costretto a ritornare al mishpat e dà una sentenza, e questa sentenza ha un giudizio, la loro morte nel mare dei giunti. Allora, poi andiamo avanti. Che temi possiamo estrapolare per riflettere? Ce ne sono tantissimi, bisogna fare una scelta. Riguardo alla benedizione di Dio, per esempio, abbiamo visto nel primo capitolo, no? Quando Dio benedice, la fecondità è il risultato di questa benedizione. Ma non è una benedizione di esclusività, potremmo dire, non benedice per escludere. Cioè solo questo popolo, che poi sarà popolo, solo questo uomo, a discapito degli altri. È una benedizione di fecondità e di fertilità per tutti. Gesù ribadirà proprio questo. Il Nuovo Testamento lo dice a chiare lettere. La benedizione non è esclusività. Noi i privilegiati, noi contro tutti gli altri, assolutamente no. Noi per tutti gli altri, come è quel popolo che viene scelto da Dio per e non contro. Allora, quindi un'elezione non esclusiva, ma al servizio della umanità. Gesù è figlio di Giuseppe, figlio di Giacobbe, quindi appartiene a questo popolo. Matteo 1,16. Ma Luca ci dirà, è figlio di Dio. Egli è primizia di quanto avverrà all'umanità. La sua fecondità è come quella del chicco di grano, dice Giovanni, no? Che è morto nella terra per produrre molto frutto. La sua discendenza continua e supera i limiti della razza, del sangue e delle prerogative dei 12 figli di Israele. Apocalisse 7. Io farò riferimento molto spesso all'Apocalisse, visto che l'abbiamo studiata, eh? Ma anche per questa discendenza, questo dono è benedizione per tutta l'umanità. Infatti, questa discendenza ha il compito di essere noi, ha il compito di essere lievito, luce e sale. Luca, Matteo, San Paolo, 2 Corinzi 2,15, profumo di Cristo, ma anche segno di contraddizione. Dentro una testimonianza che può risultare scomoda e ostante, resta alla fine poi il giudizio arriva. Un'altra riflessione che riprendiamo: Dio è più importante della terra. Scusate se insisto. Nella Bibbia, Ezechiele 1, e poi nel racconto della gloria che abbandona Gerusalemme e va verso Babilonia, poi ritornerà. Dio agisce presente e può parlare anche in terra straniera. Esodo 20:24, sentiremo. Io ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Io, in ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. È un errore confinare o legare la presenza di Dio magicamente a un luogo in particolare. È arrivata l'ora, donna, ed è questa, in cui Dio sarà adorato in spirito e verità. Giovanni 4. E sarà un errore gravissimo attaccare il proprio cuore a realtà o istituzioni materiali come la terra, e siamo nel tema nostro, Deuteronomio, lo dice 8:7:20, oppure all'arca, l'arca, vedremo, l'importanza dell'arca, 1 Samuele 4, o alla monarchia, 1 Samuele 8, o al Tempio stesso, Geremia 7. Dio è più importante della terra, perché Egli è la vera terra. Il rischio sempre presente nella storia del popolo di Israele sarà quello di confondere Dio con le cose di Dio, dando il primato a quest'ultimo, Anche nel Nuovo Testamento ritroviamo queste stesse realtà. I cristiani vivono, dice la prima lettera di Pietro, 1.1 e 2.11, da stranieri e pellegrini. Sono nel mondo, ma non sono del mondo. Giovanni 17.16. La loro costituzione resta in attesa di un altrove. Però il rischio di dimenticare tutto questo, questa dimensione, come la potremmo notare, stando ai patriarchi, questa dimensione, Mosè è richiamato, no? A rivivere l'esperienza dei patriarchi. I patriarchi erano dei nomadi. Questa dimensione nomadica è quella di appoggiarsi a Dio e non ai suoi doni. Solo a Dio, non ho niente, sono in cammino. Tu sei il bastone, il mio bastone, tu, il tuo bastone come un gastro mi conducono. Ce lo ricorda ancora l'Apocalisse, quando parla del mistero della Chiesa e dice che ciò che costituisce la Chiesa non è solo il candelabro, l'apparato liturgico e istituzionale, non è solo il suo fare le cose, quindi, ma è il suo essere stella, cioè la trasparenza della compagnia del risorto e della presenza del risorto qui sulla terra. Apocalisse per esempio 2.5. A proposito dello sguardo, ma dobbiamo andare in chiesa?
Facciamo la parola della media, dobbiamo.
Sì.
Quindi hai
altri 10 minuti, ma questi temi li dovete tutti approfondire voi, come approfondimento biblico, non possiamo farlo insieme, sennò qua non ci riusciamo mai. Quindi io vi do queste indicazioni, questi spunti per la riflessione. Parliamo di uno sguardo. Abbiamo detto che ci sarà un momento, non l'abbiamo detto, ci sarà un momento in cui sarà questione di sguardi, ma per adesso soffermiamoci sullo sguardo del Faraone. È uno sguardo particolare quello del Faraone, che non è capace di cogliere la ricchezza e il dono che sono gli israeliti, i figli di Israele, per lui non è capace. È uno sguardo non puro, che vede in questi uomini solo una possibilità, quella di mettere a repentaglio il suo potere, che è un abbaglio pure. Non accetta consigli, non accetterà nemmeno, lo vedremo, gli interventi pedagogici di Dio per riportarlo dentro una sapienza giusta. Ma non solo lo sguardo del Faraone è così incapace di cogliere la verità della situazione. Uno sguardo sbagliato ancora. Caino, lo ricordate, guardava male. Non coglie suo fratello come una benedizione, è un aiuto. Anzi, colui che è Evel, Domenica, vanità, quello che abbiamo tradotto, vanità, colui che è un soffio, diventa insopportabile. Non ha gli stessi occhi di Dio Caino per guardare a Abele e lo sopprime. Non tollera la sua presenza. Ancora un altro sguardo torvo, torbido, quello di Saul, nella storia con Davide. Anche se è un po' schizofrenico il suo rapporto, il suo sguardo, qualche volta sa cogliere, ma proprio perché poi coglie, lo sguardo diventa ancora più torbido e violento. Proprio perché coglie il dono che è Davide. Quindi vedendo questi esempi, ce ne sono altri, possiamo concludere che chi ha uno sguardo di questo tipo produce e partorisce violenza, ma alla fine cade sempre egli stesso vittima della sua violenza, un tremendo boomerang. Il timore di Dio, un'altra pista, lo potete approfondire, è fonte della sapienza, è vero? Abbiamo visto, sapienza 1, eh? Quando uno teme Dio, e timore di Dio è rispetto reverenziale nei suoi confronti, non è paura, rispetto reverenziale nei suoi confronti, riconoscimento di chi lui è e fa per la vita dell'uomo, questo è timore di Dio. Il faraone come personaggio tipo, ma quanti faraoni ci sono nella Bibbia, eh? Ce ne sono tantissimi, a voi la ricerca poi col tempo di vedere tutte queste figure capaci solo di partorire violenza, diffidenti e sospettose sempre e comunque. Nel Nuovo Testamento vi ricordate qualcuno? L'abbiamo già citato uno, Caifa, Erode, ma Paolo stesso, Saulo. Paolo quando era Saulo, guardava così. L'impero romano, libro dell'Apocalisse. Adesso un altro tipo di personaggio, le levatrici. La loro astuzia trasgressiva, abbiamo visto che sono astute, le trova in ottima compagnia, l'abbiamo accennato. Il loro non è uno dei rari casi in cui una menzogna serve al progetto divino. Prendete appunti e divertitevi. Fatevi questo dossier personale, adesso vi indico alcune, ma poi ce ne sono altre. Allora, l'astuzia di chi? Rebecca, ecco, tutti qua, poverina, la conosciamo tutti. Eh? Ma l'astuzia delle figlie di Lot, che in nome della vita non è si fa violare la legge dell'incesto, pur di perpetuarlo alla vita. Genesi 19, 30, 38. Quella di Tamar, che si finge prostituta, ricordate, per avere una discendenza da suo suocero, Giuda. Genesi 38. L'astuzia della maschia forte, Giaele, giudici 4, potete andare a leggere. L'astuzia della saggia Giuditta, l'abbiamo già citata, la saggia e bellissima Giuditta, Tom è Giuditta, Tomà forse femminile, no? Bella e buona, Giuditta 11-13. Ester 5, che coniuga in maniera diplomatica avvenenza e svenimenti, potremmo dire, per salvare il suo popolo. Ma non ci sono solo personaggi femminili, ce ne sono anche di maschili. Davide, che si finge pazzo, pur di non attaccare il suo popolo. Primo Samuele 21, 11, 14. Come Tobia, che viola l'editto del re per la sua pietà verso i morti, Tobia 2. Ce ne sono tanti altri di esempi. Nel Nuovo Testamento ricordiamo uno importante, che proprio non rispetta la legge. Proprio all'inizio c'è uno che non rispetta la legge. Chi è? Giuseppe, lo sposo di Maria. Sceglie di seguire la volontà di Dio piuttosto che la giustizia della legge. Perché? E non denuncia Maria incinta. Beato lui, e beati noi. I re magi, questi pagani, che si prendono beffe di Erode, che vuole conoscere Gesù per ucciderlo con il suo sguardo truce, eh? Ma pure Gesù raccomanda questo tipo di saggezza, potremmo dire, eh? Matteo 10,16: siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. E allorché invita 16,8 ad essere scaltri molto di più dei figli del mondo. Sto finendo per adesso, ma tutti questi esempi che ci dicono che non è un'astuzia fine a se stessa, ma è un'astuzia che è sempre a tutela di che cosa? Del primato della vita. Grandi figure queste levatrici, maestre di obiezione di coscienza. Obiettrici di coscienza davanti a un ordine infame e iniquo decidono di difendere la vita. Allora, oggi continuiamo con questa carrellata di temi possibili e poi cominciamo con i capitoli 3 e 4. Concludiamo un'altra mezz'oretta questo e poi andiamo avanti.
Abbiamo nella cartella...